Stasera continuiamo il discorso che fa San Paolo, che è di estremo interesse perché San Paolo di fronte alle divisioni va al cuore del problema e dice, siamo nella prima lettera ai Corinti, capitolo primo dal versetto 17 in poi. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare ma a proclamare il Vangelo, non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti, distruggerà la sapienza dei sapienti e annullerà l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Un'espressione che vi prego di annotare perché è molto importante. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza, due strade un po' diverse, no? Noi invece, terza strada, predichiamo Cristo, Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei sia greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio, perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli, non ci sono tra voi molti sapienti, secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione, redenzione, perché come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Ecco qui, è uno dei brani più tipici della lettera ai Corinti, questo che abbiamo letto. Tutto il discorso, se avete notato, mentre lo leggevo un po' adagio, è costruito su una contrapposizione, no? Tra la sapienza del mondo e la sapienza di Dio, espressa anche come stoltezza e potenza, debolezza, forza, sapienza degli uomini, potenza di Dio. Ecco, si tratta di antitesi, di contrapposizioni che non passano soltanto all'esterno tra popolo ebraico e i popoli pagani, tra culture e culture diverse, ma all'interno di uno stesso popolo. Direi che passano anche dentro al cuore di ogni persona, questa contrapposizione è molto radicata. E queste antitesi mostrano che in questione non è soltanto un settore della vita cristiana, ma tutto, tutto. Qui lo scontro, direi, è netto. Ed è uno scontro non sui particolari, ma sull'essenziale. Lo scontro non è uno scontro morale tra bontà e cattiveria, è uno scontro teologico tra Dio e l'uomo, tra la sapienza di Dio e la sapienza del mondo. Quindi non riguarda, quando dico che lo scontro non è di carattere morale, vuol dire che non riguarda tanto il che cosa fare, ma in che modo Dio si manifesta. Qui il punto. Quindi il discorso non è sull'uomo, che cosa dobbiamo fare noi, ci arriviamo, ma come Dio ha deciso di manifestarsi. Quindi è in discussione qui un certo modo di comprendere Dio o addirittura una certa immagine di Dio prima che l'immagine dell'uomo. Paolo all'inizio del brano che vi ha letto stasera dichiara subito lo scopo del suo ragionamento. Lo scopo è: Cristo non mi ha mandato a battezzare ma a predicare il Vangelo, non però con un discorso sapiente, non con dei sofismi, non con una intelligenza mondana, affinché non venga resa vana la croce di Cristo. Cioè io non vengo qui a illuminarvi con la mia sapienza, perché se fosse così, se voi credeste a causa dei miei ragionamenti, qual è il rischio? Che venga resa vana la croce di Cristo, che voi crediate più per la potenza delle mie riflessioni che neanche per la forza del Cristo, ed è un Cristo crocifisso. Quindi lo svuotamento della croce, direi che la vanità, la nullità, ecco, il rendere nulla la croce è il pericolo più grande che qui Paolo mette in risalto. E prima che riferirsi alla negazione di giudei e di greci o di pagani, Paolo vuole evitare una sorta di fuga dalla croce in cui potevano incorrere anche i cristiani, compresi i predicatori cristiani. Quindi alla sapienza della parola mondana, Paolo con forza oppone la parola della croce, cioè il Cristo crocifisso. Allora per Paolo la parola della croce non è soltanto l'evento, ma è l'evento in quanto compreso e colto nel suo significato, quindi fa parte della stoltezza della croce, poi lo dirà, l'abbiamo già rimarcato, perfino la predicazione. Quindi la stoltezza è nell'evento della croce, Dio che muore è la cosa più stolta. Ma predicare poi che Dio muore sulla croce è ancora stolto. Quindi il fatto, l'evento e la predicazione cristiana della Chiesa sono due facce della stessa medaglia. Quindi sia l'avvenimento storico, ma sia il suo continuo annuncio lungo i secoli e lungo i millenni, continuare a predicare che il Figlio di Dio è morto in croce, fanno parte dell'unico avvenimento della salvezza. Sono coinvolti, diremmo, in quello che Paolo chiama la insipienza, la stoltezza della predicazione, no? La insignificanza proprio, la vanità. Giudei e pagani passano accanto alla croce e rifiutano che proprio lì, sulla croce, sia avvenuta la suprema manifestazione di Dio. Sia pure con ragioni diverse, perché Paolo dice, no, che la croce è scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Da due titoli, usa due termini, no? Scandalo vuol dire inciampo, è inciampo grosso, è un ostacolo, e nella Bibbia è ciò che ostacola la fede. Quindi attenzione, per gli ebrei la croce è un ostacolo alla fede, alla loro fede. Scandalo. Quindi non è la croce un ostacolo qualsiasi, è un ostacolo che per gli ebrei diventa insormontabile, perché lo scandalo è insormontabile. Il loro rifiuto di Dio che appare in Gesù, noi dobbiamo cercare di capirlo, anche se non lo ammettiamo, perché la croce rimane scandalo, no? Ma dobbiamo cercare di capirlo, perché dal loro punto di vista Dio si manifesta soltanto nella potenza, nella gloria, no? Negli eventi miracolosi, poi Paolo lo riprenderà. Quindi per i giudei, insomma, la croce contraddice la natura di Dio, no? Ma Dio è un Dio della forza, un Dio della potenza, no? Non è un Dio crocifisso, che in fondo sembra un Dio sconfitto. Il Messia, secondo gli ebrei, insomma, doveva manifestarsi, ma doveva manifestarsi secondo la grandezza del mondo, doveva essere un grande personaggio, entrare nel mondo e prendere in mano il potere, cacciare i romani, no? E prendere in mano le sorti di tutto un popolo. Quindi era anche il Messia una figura religiosa certamente per gli ebrei, ma con delle connotazioni politiche, ma di una politica alta, intendiamoci. D'altra parte, per i pagani, l'altra categoria che Paolo qui cita, la croce è insipienza, irragionevolezza, diremmo. Perché? Accozzava contro la loro visione religiosa e culturale. Un patibolo, il patibolo della vergogna, non poteva diventare il luogo della manifestazione del divino, insomma. Allora, se i giudei rifiutano la croce in nome della loro tradizione biblica, perché la loro idea di Dio era di un Dio di potenza, Dio nella gloria, Dio nelle nubi del cielo, no? Certi salmi lo ripetono, no? Dio appare con potenza, con forza grande. Ecco. I greci invece lo rifiutano in nome della ragione, in nome dei ragionamenti umani. Dio non può apparire così, è contrario alla ragione secondo i greci, perché per i greci, per i pagani, la croce rappresenta un'assurdità, quasi una stupidità, contro il buon senso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. È insipiente, così come per i pagani e per gli ebrei diventa insipienza l'incarnazione, diventa insipienza la risurrezione, ma come risorgono i corpi. Tutto l'evento di Gesù è visto sotto il segno di una radicale insipienza. Guardate che anche i tre verbi che qui Paolo usa sono interessanti. I giudei chiedono i miracoli, i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo. Attenzione, usa tre verbi che sono adattissimi a queste tre categorie di persone. I giudei chiedono i miracoli, vuol dire che il cammino dell'ebreo è un cammino di richiesta a Dio di essere Dio, secondo la loro visione. Le tentazioni sataniche nel deserto rientrano in questa logica, no? Tu Dio, per essere Dio, devi darmi dei segni, devi fare dei miracoli. Ecco la richiesta, tipica del mondo ebraico. I greci invece usano un'altra strada, l'investigazione, la ricerca, l'inchiesta, il ragionamento. Sotto certi aspetti potremmo dire anche la filosofia, come sforzo intellettuale dell'uomo per capire i misteri di Dio, i misteri della vita, no? Noi invece, dice Paolo, non facciamo né richieste né investigazioni, noi ci limitiamo, cerco di tradurre un po' il pensiero di Paolo, noi dobbiamo limitarci a predicare degli avvenimenti accaduti. Da accogliere, avvenimenti da accogliere, avvenimenti da testimoniare. Sono tre modalità diverse di accostarsi a Dio: la richiesta degli ebrei, l'investigazione speculativa, la speculazione, no? La ricerca filosofica tipica del mondo pagano, e i cristiani non chiedono? No, non chiedono a Dio di agire secondo Dio, ma è un secondo la nostra mentalità. E il cristiano non ricerca, certo vedremo una ricerca, poi Paolo nel capitolo secondo la concede, e come, quindi il cristiano non è che debba rinunciare all'investigazione, ma il cuore dell'esperienza cristiana non è né la richiesta a Dio di darci dei segni grandi, cadremmo nel limite degli ebrei, né l'investigazione sul divino come se fosse Dio una scoperta dei nostri ragionamenti. La strada del cristiano è quella di accogliere degli eventi che ci vengono predicati, quindi testimoniati. Ecco le tre modalità diverse. Il cristiano, insomma, indaga, sì, ma su ciò che Dio ha fatto, non sui ragionamenti dell'uomo, non su ciò che l'uomo scopre da sé come fanno i greci, o vorrebbe da Dio come chiedono gli ebrei. Guardate che è importante questo, no? Il cristiano accoglie Dio così come Dio ha deciso di manifestarsi, punto. Non fa delle strade, no? Le può fare, ma quando poi arriva deve accogliere Dio per come Dio ha deciso di manifestarsi. e si è manifestato nella croce del Figlio, e si è manifestato nell'incarnazione di un bambino. Il Natale e la Pasqua sono gli avvenimenti più straordinari, ma dal punto di vista degli ebrei più scandalosi. Che Dio appaia nella povertà di una grotta o nella vergogna di una croce, chi se l'aspettava? Ecco qui il problema. Chi se lo aspettava? Ma chi potrebbero aspettarsi? Ma il mondo di oggi vuole un Dio così, oppure non preferisce invece un Dio, il Dio del progresso, no? Il Dio dell'illuminismo, no? Il Dio delle scoperte nuove. Eh no, Dio ha deciso di manifestarsi in un altro modo. È la ragione, se vogliamo insistere su questo tema che mi sembra importante, è la nostra ragione che si deve adeguare a Dio, non viceversa, come se l'evento, cioè l'avvenimento che Dio ha scelto per manifestarsi, dovesse essere appiattito sulla nostra ragione, dovesse essere contenuto nei limiti della nostra ragione. Questa è la solita posizione del razionalismo, oggi, tanto per citare il nome che facciamo spesso, alla Odi Freddi, il quale in tutte le trasmissioni televisive, quando Bruno Vespa o Messori gli pongono sempre il problema dei miracoli di Lourdes, lui dice il miracolo è impossibile, è finito, cioè è inutile che insistiate, dice lui. Il miracolo non è possibile. Se accade vuol dire che non è miracolo, è un evento straordinario che in natura può succedere, ma smettetela di chiamarla miracolo, cioè smettetela di interpretarlo come una prova che c'è Dio, no. È un miracolo, cioè un segno grandioso che in natura ogni tanto succede, punto. Il miracolo ridotto alle dimensioni naturali, no? Si naturalizza tutto. Il cristiano invece accoglie l'avvenimento di Dio nella sua concreta storicità così come è avvenuto, non discute, lo accoglie, lo accetta. Ecco, Paolo dice che sia il greco sia il giudeo dovrebbero cambiare radicalmente rotta. Il greco trasformi la sua ricerca, la sua indagine, no? In ascolto e in accoglienza. Il giudeo rinunci alla sua pretesa di imporre a Dio ciò, quello che deve fare, per aprirsi invece a quello che Dio ha scelto di fare. E Dio ha mandato il Figlio, e questo Figlio è morto su una croce, e questo Figlio è risorto da morte. In entrambi i casi, giudeo e greco, le due strade che rischio corrono, che l'uomo si possa gloriare di sé, l'abbiamo visto nel versetto finale, no? Finché nessuno si glori, chi si vanta, si vanti nel Signore, non si vanti di se stesso, perché il rischio dell'ebreo e del giudeo e del greco è quello di scoprire Dio con le proprie forze o di attendersi da Dio quello che l'uomo si attende, non la sorpresa di un Dio che cambia radicalmente le cose e si manifesta in maniera assolutamente non prevista dall'uomo, sia esso giudeo, sia esso greco, pagano. Non so se è chiaro questa idea, ma è importante, cioè che il cristiano è invitato, secondo Paolo, a mettersi in un'altra ottica. Ecco la stoltezza della predicazione. L'ottica è quella di accogliere Dio per come Dio si è manifestato. Accogliere le strade che Dio ha scelto per venirci incontro e non essere noi a trovarle o a imporre, peggio ancora, a Dio le strade che più piacciono a noi. A chi ritiene poi che la croce sia insipienza, Paolo ribatte che invece è potenza, potenza di Dio. Ci si aspetterebbe che sia la risurrezione, non la vera potenza di Dio, invece per Paolo già la croce è potenza, a patto che la predicazione non elimini, è ovvio, lo scandalo del crocifisso, sia come contenuto sia come metodo. Quindi lo scopo è sempre quello di mettere in ginocchio l'arroganza dell'uomo. Questo sta molto a cuore a Paolo. Paolo lo ribadisce nel versetto 29, nel versetto 31, ma anche all'inizio del capitolo secondo. L'arroganza dell'uomo continua a ribadirlo Paolo, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, capitolo secondo, versetto 5, ma sulla potenza di Dio, non sulla sapienza dell'uomo. Quindi è un ritornello che nella Prima Corinti all'inizio Paolo ribadisce. La croce, oltre che rivelare la potenza di Dio, rivela anche la sapienza di Dio, vuol dire che rivela il suo pensiero. In questo senso la croce è anche la scelta di Dio, che ci fa vedere che è la scelta dell'amore fino in fondo e della verità fino in fondo, la verità di Dio. La croce mette in croce tutte le altre verità perché ne fa splendere una sola. La croce mette in crisi tutte le altre strade perché ne fa vedere una sola. È la strada dell'obbedienza, un'obbedienza per amore. Non è facile entrare nel mistero della croce, perché siamo nel cuore del cristianesimo, ma capite che lui sviscera esistenzialmente il mistero della croce del Signore e ne fa vedere tutta la sapienza sul versante di Dio e tutta la incapacità dell'uomo, se vuole percorrere altre strade, di capire la sapienza di Dio. E allora il mondo continua a cercare la sua sapienza, che agli occhi del cristiano è insipienza, e viceversa. Qui il gioco delle parti, no? Noi siamo stolti agli occhi dei pagani, ma per noi sono stolti i pagani, nonostante tutta la loro sapienza, se pretendono di mettere addosso a Dio con i loro ragionamenti i vestiti che vogliono loro. Perché? Perché Dio è apparso in Cristo, nel Figlio. Tutto qui. Non perché noi cristiani dobbiamo imporre la nostra visione delle cose. Noi non imponiamo nulla a nessuno, no? Noi semplicemente predichiamo Cristo e Cristo crocifisso. Cristo incarnato e Cristo crocifisso. Poi Paolo va avanti, mi avvio pian piano a concludere, pensa anche alla predicazione, come si dice all'inizio, lo dice all'inizio e si legge anche alla fine, anch'io fratelli, capitolo secondo, il primo versetto, quando sono venuto tra voi non mi sono presentato ad annunciarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola e di sapienza. Anche Paolo dice, il predicatore non va a caccia di sofismi o di ragionamenti, no? Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi, siamo all'inizio del capitolo secondo, se non Gesù Cristo, e di nuovo insiste, e questi crocifisso. Io venni in mezzo a voi in debolezza, continua, quindi non solo la predicazione, ma perfino il predicatore partecipa alla croce, quindi la croce di Gesù che diventa la croce della predicazione. La predicazione deve continuare a dire quello che è successo: siamo stati salvati da una croce e quindi da un crocifisso. Non solo, ma il predicatore rivela perfino, oserei dire, nella sua esistenza concreta di essere un uomo debole, perché né ricorre ai ragionamenti umani e neppure ricorre a strumenti di potenza mondana. Mi sono presentato in mezzo a voi in debolezza, con molto timore, trepidazione. La mia parola e il mio messaggio non si basarono, vedete come insiste, su discorsi persuasivi di sapienza, vedete? Ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Vedete come gira, no? Come gira attorno continuamente a questo tema. La tentazione dei Corinti, a cui lui scrive, che poi è la nostra, è di ogni uomo, quindi questi Corinti diventano lo specchio della nostra umanità, è di sottrarci alla logica di Dio cercando appunto le altre strade, o le strade della potenza, del segno miracoloso. Sono le tentazioni di Satana a Gesù nel deserto: non dica che queste pietre diventino pane, o buttati giù e vedrai se Dio ti manda uno stuolo di angeli a sorreggerti. Insomma, se tu dimostri, dice Satana, di essere Dio perché fai dei miracoli, noi ti crederemo. Gesù risponderà, sta scritto, non tentare, no? Eccetera eccetera. Quindi l'uomo cerca le altre strade, o le strade della potenza, i giudei, o le strade della sapienza mondana, ecco i pagani, ecco i greci, per renderle più intelligibili all'uomo, no? Più accomodante, diremmo. La tentazione è quello di accomodare il Vangelo rendendolo il più possibile ragionevole, ma nel senso mondano del termine, cioè il renderlo il più vicino possibile ai criteri del mondo, ammodernare il Vangelo in modo tale che sia il meno scandaloso possibile, potremmo dire oggi, no? È la tentazione anche nostra, attenzione, che in nome del dialogo, questa è un'attualizzazione molto importante, che è una cosa sacrosanta, però la tentazione giusta, cioè la preoccupazione giusta di far capire all'uomo di oggi lo scandalo del Vangelo, è una preoccupazione giusta, attenzione che non deve trasformarsi pian piano in un accomodamento del Vangelo alla mentalità mondana, perché a quel punto il Vangelo non dice più nulla di originale. Se dice le stesse cose che il mondo vuole sentirsi dire, o se il Vangelo dice le stesse cose che il mondo ha scoperto da solo, attraverso la scienza, la tecnica, la politica, la finanza, eccetera, eccetera, voi capite che a quel punto il Vangelo diventa inutile, si rende vana la croce di Cristo. Cioè, bisogna che il cristiano, capite qui la delicatezza della riflessione sull'importanza, da una parte sia giustamente preoccupato di rendere intelligibile il Vangelo al mondo d'oggi, ma questa preoccupazione non deve trasformarsi in uno snaturamento del Vangelo, in un accomodamento del Vangelo alla mentalità comune, perché ripeto, a quel punto gli uomini di oggi, se sono intelligenti, dicono: beh, ma che cosa ci vieni a dire tu cristiano? Lo sappiamo già queste cose. Su questo punto ti ascoltiamo un'altra volta. Questa sarebbe la riflessione giusta. Perché? Ma perché Paolo ad Atene non aveva edulcorato il Vangelo, e stamattina il nostro vescovo, parlando con i preti, ha ripetuto anche lui questo concetto: non si deve, sarebbe, dice, un pessimo annuncio del Vangelo nel mondo di oggi se noi lo edulcorassimo, se noi lo addolcissimo a tal punto da renderlo un boccone talmente digeribile dall'uomo d'oggi che in qualche modo entra nella mentalità del mondo odierno. Ma a questo punto è un boccone che l'uomo prende da mille altre parti, quindi la preoccupazione di rendere intelligibile il Vangelo è legittima, quindi dobbiamo usare tutti i mezzi, e il Papa attuale è ovviamente anche lui su questa linea, per rendere ragionevole, ma nel senso di dire, la fede autentica non sconfessa la ragione quando la ragione ragiona bene, ma quando la ragione pretendesse di essere autonoma e pretendesse di dettare lei l'ADC alla fede, allora a questo punto è evidente che abbiamo bisogno assolutamente della rivelazione di Dio, della originalità del Vangelo. Ecco allora che torna lo scandalo di ciò che è diverso, di ciò che l'uomo non poteva né immaginare e nemmeno pretendere, perché Dio gli è venuto incontro in una forma assolutamente, dicevo, non prevista. Anche se poi, a conti fatti, noi ci rendiamo conto, per un altro verso, che Dio ci è venuto incontro umanizzandosi a tal punto da nascere come ogni altro uomo e per certi aspetti da morire come ogni altro uomo. Quindi è paradossale il Vangelo, perché da una parte non rientra in nessuna logica di questo mondo, dall'altra parte è la religione più umana, la più umanizzante, no? Quella che ci dice che Dio si è fatto uomo, quindi da una parte il divino, no? Il mondo di Dio è altro rispetto a noi, e dall'altra parte, quando poi ti accosti a questa alterità, ti accorgi che Dio è vicinissimo a te. Sono quelle espressioni paradossali che trovate nelle confessioni, nei primi capitoli delle confessioni di Sant'Agostino, no? Tu sei intimius, intimo meo, superior summo meo, tuo Dio sei più superiore a me, più diverso da me di qualunque altra diversità, ma sei più intimo a me di qualsiasi altra intimità. Cioè, come dire, tu mi sei lontanissimo e vicinissimo. È il paradosso del Vangelo. Non ci sono altre parole, insomma, se fosse solo lontanissimo come sottolineano maggiormente i protestanti, Dio sarebbe veramente un pianeta sconosciuto e inconoscibile. Se fosse vicinissimo, ma nel senso che dicesse le cose che ci aspettiamo soltanto noi e noi soltanto, allora il cristianesimo sarebbe una delle tante religioni o una delle tante filosofie o una delle tante morali. Quindi ha in sé questa diversità e questa vicinanza, no? Le dobbiamo in qualche modo mettere insieme e accettare questa dialettica continua che sentiamo anche poi nella nostra vita. In fondo non c'è bisogno di andare molto lontano, no? Ma nella vita di ciascuno di noi, chi non sente Dio a volte come lontanissimo, perché ci dice delle cose assolutamente fuori dalla nostra portata, e altre volte Dio non poteva che dirci quelle robe che ci ha detto. Ecco, facciamo l'esperienza, no, di tutte e due queste dimensioni. Comunque, in un modo o in un altro, Paolo qui sta dicendo che non si può annullare la nuda realtà della croce, no? La predicazione della croce. D'altra parte anche, abbiamo detto, no, la croce di Cristo, la croce della predicazione, la croce del predicatore, e va avanti, c'è un quarto anello, c'è perfino la croce della comunità. Qui Paolo dice, nella sua lettera ai Corinti, no? Che parla a gente, lo dice verso la fine del capitolo primo, no? Non ci sono tra voi, versetto 26, no? Considerate, fratelli, la vostra chiamata, non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non ci sono molti potenti, non molti nobili. La comunità cristiana di Corinto non è fatta di sapienza e di nobili e di notabili della città. È fatta da gente semplice, umile, quella che sociologicamente è la più normale o conta addirittura meno. Quindi vedete come la stoltezza della croce va avanti. No? D'altra parte, scusate, le nostre comunità, le nostre parrocchie, non andiamo molto lontano, ma da chi sono composte? Dai notabili di Casalmaggiore, o di Cremona, di Mantova, adesso il ragionamento va bene in qualunque parrocchia di questo mondo, assolutamente. Le nostre parrocchie, grazie a Dio, sono composte di gente semplice, normale, umile. C'è qualche sapiente in mezzo, ma la maggioranza. C'è qualche ricco, ma la maggioranza. C'è qualche notabile, ma la maggioranza. Ecco, non ci sono le classi potenti o alte, se ci sono per carità bene, non le mandiamo via, siamo mica dei classisti noi, però di fatto noi vediamo che la comunità cristiana, oltre a non essere classista, non è fatta mai di persone particolarmente altolocate, ce ne sono ogni tanto, grazie a Dio anche di quelle, ma normalmente le nostre mamme, i nostri papà, i nostri nonni, la gente semplice, fondamentalmente composta dunque da persone comuni. Anche questo, secondo Paolo, no, fa parte della stessa logica. Se poi volete andare nei temi mariani e uscire dalla Bibbia, ma uscire materialmente, ma non contenutisticamente, ma scusate, la madre di Gesù, tutte le volte che ha deciso di farsi viva nella storia della Chiesa, a chi è apparsa? A chi è apparsa?
Anche ai minorati.
Soprattutto il fenomeno, il mistero di Bernadette, più lo si scandaglia, quella santa ragazza, ma non era neanche capace di scrivere, illetterata, malaticcia, malandata, considerata male perfino dalle sue suore nel convento di Nevers, che noi, se qui verrà in Francia con noi, visiteremo, perché anche lì il paradosso di Dio, insomma, Santa Bernadette è di una bellezza, il cadavere di Santa Bernadette non è cadavere, voi la vedete in faccia, è radiosa, raggiante, da morta, e senza avergli dato delle punture particolari, cioè, c'è un fenomeno attorno a Bernadette che non si può, nonostante lo difreddi, non si può spiegare solo con delle fisime nostre, no? È il fenomeno Bernadette, o i pastorelli di Fatima, o nel caso fosse vera l'apparizione di Medjugorje, eccetera, eccetera, ma voglio dire, tutte le apparizioni mariane, sono tutte apparizioni. Ecco, la stessa logica, il Papa in uno dei discorsi a Lourdes, quando è andato, ha ripetuto questo concetto, citando proprio questo brano, una espressione di San Paolo nella prima lettera ai Corinti, no? Lui, grande teologo, che si inginocchia e riconosce la sapienza di Dio in quella ragazzina, in Santa Bernadette. Ma non siamo fuori da questa logica, no? Continua. Ecco, io mi fermerei qui perché non vorrei andare troppo avanti, però guardate che questo è importante anche sul piano nostro, sia personale, no? Ma sia anche come scelta pastorale, direi, delle nostre comunità. Scelta pastorale che non vuol dire, attenzione, essere poveri nel senso cencioso e straccione del termine, attenzione che la povertà e la debolezza di Paolo non ha niente a che fare o ha poco a che fare con la straccioneria e il puzzo, ecco, sia ben chiaro, ma vuol dire proprio che non dobbiamo mai rendere vana la croce di Cristo, e in altre parole non dovremmo mai essere tentati di annacquare i contenuti del Vangelo per adeguarli agli altri, dicevo un po' la radicalizzazione sbagliata del concetto di dialogo, oggi molto presente nella fase storica della Chiesa che stiamo vivendo, ma è un concetto giusto, ma bisognerebbe riprendere in mano l'Ecclesiam Suam di Paolo VI per capire con esattezza il dialogo che cos'è, ma bisogna lasciarsi portare dalla dinamica della fede. Cioè il cristiano non può mai, insomma, adeguare sui grandi temi della vita cristiana il Vangelo alla mentalità del tempo, sia riguardo a Gesù, sia riguardo i contenuti del Vangelo, come anche riguardo ai principali, come dire, alle principali realtà della nostra vita umana, su cui la rivelazione biblica ci dà delle illuminazioni, delle certezze molto molto luminose in tema di vita, in tema di famiglia, in tema di sessualità. Ecco, oggi il cristiano rischia di essere un po' sedotto dalla mentalità comune, per cui è Luana, ma sì, Puarina, ecco, l'aborto, ma sì, insomma, se non al terzo mese, però magari al primo, chiudiamo un occhio, il caso pietoso, no? In fondo anche il pietismo, che è altra cosa dalla pietà, rischia di, anche su noi cristiani, di essere seducente, mentre in realtà dovremmo, sull'onda della riflessione di San Paolo, dire attenzione che prima di cedere allo spirito del tempo, per usare un'espressione cara ai tedeschi, no, lo Zeitgeist, no, lo spirito del tempo, noi dobbiamo essere legati allo spirito di Dio, che molto spesso è in netta contraddizione con lo spirito del tempo. Lo spirito del tempo vuol dire la mentalità comune, che è più seducente di quello che appare, no? Siccome tutti la pensano così, ma noi cristiani chi siamo? I più belli per pensarla cos'ha, no? Noi cristiani non dobbiamo preoccuparci di pensarla come la pensa il mondo, ma di pensarla come la pensa Dio, nel dialogo, nel rispetto del nostro mondo, ma certamente no, senza, dicevo, annacquare il Vangelo e senza renderlo troppo a misura delle attese del mondo, con il rischio che non dica più niente, perché il Vangelo è seducente se rimane nella sua originalità, e quando le cose vanno bene ringraziamo il Signore, no? Cioè quando siamo accolti. Quando le cose vanno bene o bene, dobbiamo ancora ringraziare il Signore, memori dell'ultima beatitudine del Vangelo, nelle beatitudini di Matteo, no? E beati voi, quando vi perseguiteranno, vi insulteranno e diranno ogni male contro di voi, non perché siete cattivi, ma a causa mia. Quindi la persecuzione del cristiano non è su di sé, è a causa di Gesù. Quindi nella misura in cui il nostro legame con Gesù può incontrare anche la persecuzione, beati voi quando vi insulteranno, eccetera. Quindi non dimentichiamo mai neanche questo. Tutto questo fa parte dello scandalo della croce, che è lo scandalo del Vangelo. Bene, fermiamoci qui perché, insomma, sono cose abbastanza piene, no? Abbastanza forti, quindi dobbiamo anche un po' metabolizzarle. Ecco, se c'è, come al solito, qualche riflessione, qualche domanda, qualche chiarimento, no? Qualcosa che non ci è sembrato chiaro nel brano di Paolo che avete davanti, se volete così anche rileggerlo e farne oggetto di, così, di condivisione tra di noi, e siamo anche disposti in maniera tale che possiamo proprio condividere le cose che magari ci sono dentro e che vale la pena tirar fuori. E come no, Anna, se puoi passare. Oh,
sì.
Dunque, non so se sia acceso, adesso dovrebbe essere acceso, sì.
La riflessione che non aggiunge niente a quello che abbiamo sentito. Volevo solo dire che queste parole che potremmo dire scandalose, non so, usate da Paolo, no? Per della scoltezza, mi sembra che portino tutte verso l'alterità di Dio.
Verso?
L'alterità. E mi sembra anche che, secondo la mia, non dico in modo razionale, ma ragionevolmente si possa concepire, anche per la ragione, non è uno scandalo concepire la divinità come qualcosa di diverso, perché mi pare che ricondurla alla nostra ragione, al nostro benedire, sia un miserevole. E allora, se le cose stanno così, mi sembra che la pretesa di ricercare, di conoscere razionalmente Dio, i contenuti della fede, cioè la strada dei greci, come dire, a contrasto con questo concetto alto della divinità, che poi il Dio dei filosofi, che cos'è? Non è necessariamente una persona, nemmeno, la spalla, non è necessariamente una persona, c'è cioè un soggetto intelligente che si relaziona con noi, è qualche cosa, c'è cioè un motore immobile, quelle cose lì, insomma, che rimangono là, ecco. Quindi non so fino a che punto questo Dio dei filosofi, questo Dio raggiunto,
un Dio freddo,
ripeto, forse non è neanche una persona. Quindi io penso che conoscere, siccome è un ostacolo di non poter conoscere con la, per molti, non poter, che non ci sia una via razionale, allora io dico che basterebbe la ragionevolezza più che la razionalità.
Certo.
Io direi che l'uomo potrebbe essere contento, perché già la ragione gli dice che Dio, proprio perché Dio è diverso, io almeno penso che...
No, no, ha azzeccato in pieno quello che San Tommaso d'Aquino, no, in tutta la sua sapienza ci ha detto, no, quando ha detto non la razionalità della fede, ma la ragionevolezza. È ragionevole che la ragione vada oltre se stessa.
Sì, ma quindi sta bene anche che Dio sia ragionabile per la nostra ragione.
Per certi versi, ma non sarebbe Dio. Non sarebbe Dio. Se Dio fosse del tutto uguale a noi.
La ragione accetta questa irrazionalità, diciamo così. Cioè, forse una
questa diversità, questa radicale diversità.
Non lo posso raggiungere con i miei mezzi. Io la vedo così.
E che il cristianesimo ci dica che lui ci è venuto incontro, ecco allora la rivelazione che supplisce al desiderio dell'uomo, no, di conoscere Dio, ma dice, attenzione uomo, non essere arrogante, no? Perché? Sii umile perché Dio ti è venuto incontro. L'umiltà del cristiano è...
Poi il fatto che sia persona, che Dio sia contro,
certo,
è una persona, ma come lo sa, è una gente personale, importantissima. Ma anche nell'Eucaristia, nella Santa Messa, nell'Eucaristia, se noi pensiamo in quel momento lì che lì c'è il vero corpo e il vero sangue, è un atto di unità grandissimo che Dio ha fatto attraverso Gesù Cristo per donarci a noi, è una cosa grandiosa, quella è un atto di fede che noi non possiamo sminuire. Anzi, nel nostro intimo dovrebbe crescere di più. Nel momento dell'Eucaristia è il momento più forte della Messa, perché è il momento della consacrazione.
Certo.
Quel pane, quel vino diventano il corpo di Cristo e il sangue di Cristo. È questo che noi dobbiamo tenerci in mente e accrescere la nostra fede, in quanto che Lui si è umiliato, ma è un atto talmente umile, ma talmente grandioso di amore, per donarci sotto queste piccole specie a noi esseri umani, che fin dai conti siamo nulla nei suoi confronti.
Nel primo Natale, da Benedetto XVI, ho usato questa espressione molto bella: Dio è talmente grande che ha potuto farsi piccolo, mentre l'uomo è talmente piccolo che a volte ha la pretesa di farsi grande, mentre Dio è talmente grande che ha potuto scegliere di diventare piccolo. E questo per amore, ovviamente, non per fare dei giochetti di parole, intendiamoci. Certamente. Bene, ci sono altre annotazioni, altre riflessioni su queste robe qui. No. Prendo, sì. Prendi.
Volevo dire però che oggi assistiamo a un continuo bersagliare la Chiesa, la religione cattolica specialmente, da parte di questi sapienti, non so, io ho detto, tu hai parlato di riflessi, io parlo anche di Auschwitz, dice che la Chiesa non è stata assolutamente pensata da Gesù Cristo, tutto quello che viene contenuto, che è contenuto nei Vangeli, spesso è frutto di manipolazioni avvenute molte dopo nel corso dei secoli, tutto in vista di un potere della Chiesa, ecco, però noi vediamo adesso che la maggioranza dei praticanti è gente umilissima, non di potere, ecco, abbiamo appena detto che i potenti, i sapienti, sì, ce ne sarà qualcuno, però non sono
la maggioranza.
Io non capisco questo accanirsi però di questi pensatori. Che non dialogano nemmeno, ecco, loro che propongono il dialogo, però non vogliono dialogo, non vogliono saperne né di dialogare, né di gente, non rispondono alla difesa che la gente, che la Chiesa fa attraverso i suoi pensatori. Vanno avanti imperterriti.
Ci sono sempre state, Renzo.
Sì, ma c'è una cattiveria, però è una roba da massa, ecco. Io adesso che Dio ha un giornale, questo signore qui che ha dei canali televisivi che lo favoriscono nell'esprimere queste sue continue invettive contro la Chiesa, senza contraddittorio, proprio gli danno anche che c'è la complicità di questi presentatori, no.
Il suo pulpito quotidiano è il suo pulpito quotidiano che oggi si è ritagliato sulla rete 3 e va avanti da anni, e anche sulla 7 ci sono presi in giro a volte notevoli anche dalla religione, del Papa. Ecco, direi che qui è proprio questione di buon gusto anche, cioè si squalificano un po' da soli, secondo me. Io non me la prendo più di tanto ormai, perché vedo che poi la gente, quando ha davanti le prove della vita e davanti agli avvenimenti della vita, cosa vuoi che gli interessi Augias? Cioè, voglio dire, rischiano di essere dei sofismi e degli esponenti intellettuali.
Augias dovrebbe bisogno anche di parlare.
Certo. No, può invocare, se sono onesti intellettualmente, se lo sono, può invocare che siano maggiormente a conoscenza di come stanno veramente le cose. Quindi quello che a volte mi fa scandalo di più è che pensatori che sono lì o gente che in televisione pontifica in realtà ha una pessima conoscenza della teologia di base della Chiesa. Quindi se tu vuoi entrare nel merito, entra nel merito, però non puoi dire a priori dei Vangeli sono... No, perché tu stai dicendo una gran cavolata, insomma. È molto meglio, ma... Se ce l'hai su con Gesù Cristo, perché ti ha detto certe cose, discuti con lui e dire, caro mio Signore, se ci sei, le cose che hai detto sono delle stupidaggini. No, ecco, certo, perché dà fastidio che le abbia dette. Quindi sarebbe molto meglio un bel avversario, come che dice, le cose che Gesù dice nel Vangelo mi scandalizzano, io non le accetto, ok. Che neanche mi tiri in ballo dalla finestra, quindi attorno alla siesta, ma i Vangeli sono... Cioè, sono tutte questioni,
contraddice anche lui, e dice certo. Che però si comporta veramente contraddicendo in pieno il Vangelo, prima mi dice che il Vangelo ha una cosa
e dopo fanno i moralisti. Sì, ma voglio dire, questo laicismo c'è sempre stato, quindi non dovremmo neanche scandalizzarci
più di tanto. La cosa che un po' mi scandalizza è il fatto che può darsi che questa gente qui trovi qualche appoggio anche in persone eminenti della Chiesa qualche volta.
Questo io mi auguro di no. Se fosse così andranno anche loro,
sì.
Mandiamo anche qualche eminenza dove sarà pianto e stridor di denti, perché non è garantito il paradiso ai vescovi cardinali, eh. Dante ha messo persino qualche papa, non mi pare, Maria Grazia, quando riprenderemo Dante a partire dal 2 dicembre, ha messo qualche papa all'inferno Dante, quindi voglio dire, stiamo attenti che non
ha messo i del Beato Angelico. Io mi sono scandalizzata
a commento di San Marco a Firenze. Ma voglio dire, questo c'è sempre stato e anche oggi c'è un rigurgito anche in Europa, no? Nei confronti del che, per cui il Dalai Lama lo invitano al Parlamento, un'Europa che è fatta di testimonianze cristiane in tutti gli angoli, non hanno ancora invitato il Papa, hanno invitato il Dalai Lama, voglio dire, un po' di delicatezza, ma nel senso di dire, ma insomma, noi Parlamento europeo, no? Dove quando ci sono le votazioni tutti vanno a caccia del voto dei cattolici o dei cristiani, no? Però dopo il Parlamento europeo si invita il Dalai Lama, ma scusatemi, il Dalai Lama quanti fedeli ha in Europa? Ma non è questione di quantità, è questione di una storia. È una bella offesa al Papa, l'invito al Dalai Lama prima del Vescovo di Roma, che comunque ha una storia intrecciata con l'Europa molto più che non il Dalai Lama. Questo non significa non rispettare il Dalai Lama e non farlo parlare, per carità, al Parlamento europeo, ma fa parte di questo andazzo oggi che c'è in Europa anticlericale, no? Per cui quando è successo lo scandalo là del discorso di Ratisbona, chi si è alzato a difendere il Papa e a dire che era tutto... Sì, ma questo è l'assurdo, no? Che i nostri grandi potentati, gli uomini politici dell'Europa, che un tempo erano gli Adenauer, gli Schumann e i De Gasperi, che hanno fondato l'Europa ed erano eminenti cattolici, oggi nessun capo di governo, insomma, no? Si è alzato a dire, ma insomma, cari miei musulmani, ma leggete bene il discorso del Papa e vedrete che le cose non stanno come voi le state dipingendo, anche perché, se ricordate, il caso è stato montato qualche momento dopo il discorso, quindi aveva tutta l'aria proprio di un caso, di una leggenda nera che qualcuno aveva interesse a montare. Fa parte di quel laicismo che è rinato un po' in Europa e che è in Italia e che a ogni stagione si ripresenta.
Dalai Lama è stato invitato come capo religioso oppure per la questione politica del Tibet?
Penso come capo religioso, quando ci andrà lo vedremo che titolo andrà.
Forse per
il discorso, non lo so, vedremo quando parlerà al Parlamento europeo, ma per carità, ma nessuno obietta che il Parlamento possa invitare un domani anche un capo islamico a parlare, oltre che un esponente buddista, però insomma la realtà della storia dell'Europa mi pare un tantino diversa, rispettiamo almeno i fatti, no? Bene, terminiamo qui. Giovedì prossimo noi abbiamo un incontro, abbiamo un impegno interzonale in diverse, qualcuno di noi, compreso il sottoscritto, quindi non ci sarà la catechesi, ci troveremo fra 15 giorni, però io ve lo ricorderò in chiesa, va bene? Siamo già in avvento, va bene? Bene, concludiamo. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Giovedì prossimo, ma cosa è giovedì prossimo? Non abbiamo noi. No, ma non è giovedì prossimo la riunione della internazionale della. No, tu non. No, è un'altra roba.
Ah, boh.
No. Cioè, no, è la riunione internazionale.
Ah.
sì, che collegavo con lunedì, ma collegavo come tema, ma non come
esatto.
Abbiamo le tre zone tutti si lavorano, i cantonali, i preti, dice che tutti si vede e si vede che ormai deve partire la cosa in tre zone. No, la gola ha un polipo anche lui, mi pare, sì, me l'aveva detto, ma non sapevo il giorno, lo ricordiamo nella preghiera.
Sì, no, ma che devo dire, non è una cosa
grave, no.